Vediamo subito quali sono le cose fondamentali che sono successe sui giornali italiani. La prima cosa fondamentale ovviamente riguarda, come al solito, le questioni che riguardano dazi e guerra e che sono le più noiose di tutte. Sui dazi il titolo fantastico, da leccarsi i baffi, da leggere gli articoli, disgelo sui dazi o prove di dialogo con la Cina. Una rottura di balle, questi articoli, che la metà basta, perché raccontano semplicemente l'acqua pestata nel mortaio, un passo avanti, un passo indietro rispetto a quello che sono i dazi. Secondo gli informati del Corriere della Sera ci sarebbe un passo avanti sui 50 miliardi di sbilancio commerciale che ci sarebbe tra gli Stati Uniti e l'Europa. E che cosa dice il commissario europeo? Dice: beh, se si tratta soltanto di quello, noi importiamo più soia e più GNL, più gas dall'America invece di importarlo da altre parti, e così noi, comprando di più dall'America, riduciamo lo sbilancio commerciale e siamo pari e patta. Gli americani non sarebbero soddisfatti, questa è la tesi ovviamente del Corriere della Repubblica, mentre il Corriere della Sera dice che questo è un elemento di trattativa. Comunque sia, la questione evidentemente sui dazi va avanti, anche perché tra poco cade la moratoria di Trump sulla riduzione o sul congelamento del 25% dei dazi. Buongiorno a Dominica, Giovanni, aspettate che qualcuno di voi qua che mi dice Ugo, buon fine settimana anche a te Ugo. Sulla vicenda dei dazi in realtà è relativamente importante rispetto a una prima scelta fondamentale fatta dall'amministrazione Trump, cioè quella di fare secco Valls, fatto secco il consigliere alla sicurezza, che come un cazzone qualsiasi si era messo nella chat di Signal, oltre ai suoi amichetti con i quali doveva fare la guerra, si era messo anche un giornalista che si guardava queste chat incredulo su quello che stavano dicendo, peraltro un giornalista neanche amico di questa amministrazione, una roba veramente da principiante che gli sarebbe dovuta valere la cacciata già settimane fa, invece ha resistito 103 giorni e poi è stato fatto fuori, come si fa fuori nella politica, cioè è diventato ambasciatore presso le Nazioni Unite, posto che delle Nazioni Unite a Trump frega zero, evidentemente questo è ambasciatore nello zero. Però è una storia importante questa ovviamente per l'amministrazione americana. Vi segnalo che nella prima amministrazione Trump ne fece secchi 4 di consigliere alla sicurezza. Oggi alla sicurezza prende ad interim, come si direbbe in Europa, il peso Rubio, che forse è il politico più esperto che si è messo nella sua amministrazione Trump. E Lombardi oggi, professor Lombardi, economista che scrive un fondo molto lungo sul giornale di oggi, ci spiega l'unica cosa interessante secondo me di questo articolo sono le ultime 4 righe, che non è esattamente il modo migliore di scrivere un articolo in un giornale, ma le ultime 4 righe valgono il pezzo, e scrive in queste ultime 4 righe Lombardi che la componente Rubio e Bassett, cioè i due più tradizionali, più moderati, si fa per dire, dell'amministrazione Trump, il ministro del Tesoro, e Rubio appunto il ministro degli esteri, oggi ministro consigliere della sicurezza, starebbero prendendo più peso all'interno dell'amministrazione della fazione più estremista, che è fatta appunto da il consigliere per i dazi Peter Navarro e da Exet, l'uomo delle armi. Insomma, starebbero prendendo più piede i moderati. Stai a vedere poi che questa cosa avvenga veramente, anche perché poi alla fine queste scelte sono fatte, mi sembra di capire, soltanto da Trump in persona, in funzione del suo umore. Buongiorno Giuseppe Mellone. Seconda cosa fondamentale di giornata sui giornali è l'intervista che la Meloni concede all'ADN Cronos. Ogni giornale prende uno spicchiettino di questa intervista. Contro di me attacchi sessisti, è un pezzo soltanto di questa intervista, secondo me la meno importante che dice la Meloni, perché forse più importante è la battuta che la Meloni fa riguardo a tutti gli attacchi che riceve lei, la sua famiglia, il padre di suo figlio, di sua figlia, la figlia stessa, e dice: dove sono finiti tutti quanti quelli che proteggono i diritti delle donne e che comunque sono così sensibili alla sfera personale, alla privacy? Quando si tratta della Meloni vale tutto. Ma questa, diciamo, è una notazione di contesto, più interessante forse come titola il giornale, che dice che la Meloni dice: non solo concluderò questa legislatura, ma mi ricandiderò anche nel 2027. Riguardo ai rapporti con l'America, dice: l'unica cosa che può dire ovviamente il presidente Meloni, congruente a quello che ha fatto fino ad ora, leali con Trump, perché evidentemente si tratta di una nazione, quello che ha sempre detto la Meloni, sulla quale noi abbiamo un rapporto di lealtà e di consonanza dalla seconda guerra mondiale, filatlantismo è in dubbio, ma dice la Meloni, buongiorno a te Franca, ma dice la Meloni però non subalterni, questa è forse anche una risposta non richiesta a coloro che l'opposizione pensano che l'Italia abbia una posizione di subalternità rispetto agli Stati Uniti o comunque a Donald Trump. Molto divertente questo articolo del Fatto Quotidiano a firma Giacomo Salvini, perché nell'articolo si parla dei doni che la Meloni avrebbe ricevuto, ha ricevuto nei suoi diversi viaggi di Stato, ma anche per esempio quando è andata in Puglia da Emiliano, oppure quando è andata in zone europee. E quando fa dei viaggi di Stato gli regalano l'orecchino, la mantella. Milei gli ha regalato una statuetta con la sega, che peraltro c'ho anch'io quella statuetta con la sega, che mi ha regalato anche lui, una sua statuetta con la sega e la motosega. Tutti questi regali vengono messi in una stanza del terzo piano di Palazzo Chigi e vengono catalogati e presi da ogni viaggio, perché il Presidente del Consiglio non può ottenere e avere doni superiori ai 300 euro, e quindi vengono tutti quanti messi in questa stanza del Palazzo Chigi, e alla fine verranno o fatti vedere o venduti, ma non appartengono a Giorgia Meloni. Ecco, questo aspetto, cioè che i doni non appartengono a Giorgia Meloni, non è così chiaro nel pezzo di Salvini del Fatto Quotidiano. E poi vai a vedere, ma perché c'è questo pezzo di Salvini, Salvini giornalista, sul Fatto Quotidiano? Perché nasce da una, come si dice, da una interrogazione parlamentare, fatta dall'avatar dell'aspirante Patek, cioè di Renzi. Cioè l'avatar di Renzi, dovete sapere che quando non ha voglia di fare le cose direttamente, chiede al suo fido scudiero Bonifazio, dice: senti Bonifazio, fammi questa interrogazione. Allora Bonifazio si mette là, scrive l'interrogazione, la presenta e devono rispondere. Così Renzi neanche perde il tempo, cioè si fa i suoi viaggetti in giro per il mondo, fa l'influenza, che è la sua attività principale, facendosi vedere dove si trova in vacanza. Quando aveva il coraggio lo faceva, oggi è meglio che non lo si vede dove va in vacanza. E sostanzialmente l'aspirante Patek, attraverso il suo fido scudiero Bonifazi, fa queste interrogazioni parlamentari. Allora, a me sarebbe piaciuta una bella inchiesta su tutti quanti i doni postumi che l'ex presidente del Consiglio Renzi, ad esempio, ha avuto dai suoi emiratini, dagli arabi, dai suoi amici, i passaggi, non so, in aereo, le punturine, non lo so. Ognuno dei politici italiani è omaggiato, e quindi ha fatto benissimo lo scudiero di Renzi a fare queste domande alla Meloni, perché probabilmente sanno quanti regali ricevono, e però dovrebbero sapere loro come gli altri che i regali che ricevono i Presidenti del Consiglio non vengono utilizzati dal Presidente del Consiglio e non sono nella sua disponibilità, perché li lascia a Palazzo Chigi. È veramente quanto stanno a rosicà. Sulla vicende di politica internazionale ce ne sono due clamorose. Toc toc, proprio così voglio fare. Dove cazzo sono finiti i notisti politici che, come avevo ampiamente previsto nei giorni scorsi, sono impazziti per il nuovo presidente canadese? Il nuovo presidente canadese, che ha sconfitto i conservatori con una remontata pazzesca, beh, era diventato l'idolo della sinistra. Questo è il nuovo modello. Avete visto che Trump che cosa crea? Perdono i conservatori e vincono i democratici. Quello è il modello che dobbiamo accettare. È finito Trump, vincono i canadesi, quelli buoni, non ricordandosi che il problema per cui i democratici canadesi perdevano è che c'avevano un cazzone come Trudeau che era presidente, quello che si vestiva di indiano quando andava dagli indiani, quello che si vestiva da Patek Philippe quando andava anche lui a Ginevra. Insomma, un pazzo scriteriato, politicamente corretto oltre ogni immaginazione. Quindi stavano perdendo. Arriva un banchiere centrale, un uomo dell'establishment un po' più moderato, e soprattutto con Trump che gli dà degli schiaffoni, ha la maggioranza e vince la maggioranza. E questo aspetto, diciamo, molto particolare di quello che avviene in Canada, molto locale, era diventato l'insegnamento per tutti i politici progressisti di tutto il mondo. Cazzate. Perché gli stessi commentatori di ieri mi dovrebbero spiegare com'è possibile che in Gran Bretagna ha vinto quel pazzo di Farage. Ha vinto, ma ha vinto di brutto. Ha preso, c'era un seggio vacante che era finito a luglio ai Labour, quindi pochi mesi fa era finito ai Labour. Hanno dovuto fare le elezioni suppletive, e anche se gli erode, ma per 6 voti, ha vinto il signor Farage. E ha vinto il partito del signor Farage, peraltro che a luglio aveva il 18% e i laburisti avevano il 53%. Questa cosa si è ribaltata, cioè i Labour hanno perso rispetto a Farage. Voi direte: un seggio che vuoi che sia? No, perché c'erano anche le elezioni amministrative, e su 300 sezioni, praticamente è sempre a rischio di vittoria il partito di Farage. La BBC ha calcolato che se questi dati venissero proiettati a livello nazionale, il partito di Farage, cioè che stiamo parlando della follia più totale, cioè un uomo che ha posizioni completamente opposte al leader canadese, che piace a Trump, piace a Musk, quindi stiamo parlando dell'acqua santa e vabbè, avete capito, e questo signore avrebbe a livello nazionale il 30%, mentre i laburisti avrebbero il 20%, i conservatori al 15% e i liberali, che erano inesistenti, al 20%. Cioè, quello che sto cercando di dire, come dice Bruno Liberti, che Trump ha sconvolto gli equilibri politici del mondo, e tutti quelli che ieri avevano trovato il nuovo Papa democratico nel leader canadese, oggi sono stati smentiti dal fatto che in realtà l'onda lunga del trumpismo, vi piaccia o non vi piaccia, però da un punto di vista di politologi dovrebbero accorgersene, esiste in Gran Bretagna. E poi c'è quest'altra storia della Germania, incredibile, incredibile. L'AfD, che è un partito estremista rispetto ai nostri leghisti attraverso Fratelli d'Italia, cioè non c'è dubbio, viene, tutti i giornali oggi ne parlano, viene definito un partito estremista da una ricerca dei servizi segreti tedeschi. Allora, io forse sono l'unico che si dice: ma ragazzi, ma veramente i servizi segreti sostengono e fanno un'indagine depositando 1.100 pagine perché intercettano, seguono un partito politico in Germania? No, me lo dovete spiegare, perché se questa cosa fosse avvenuta in Italia, fosse avvenuta in Francia, persino in Spagna, nei confronti di un partito che esiste e rappresenta il 30% dei tedeschi, sarebbe successo lo scandalo. Cioè, noi vogliamo dare ai servizi segreti di un paese il bollino di autenticità democratica di un partito che si candida alle elezioni. No, questa cosa, cioè, al partito, cioè, io capisco che c'è non so, un terrorista che si infiltra nell'AfD o nei comunisti o nei Linke tedeschi, e che si indaghi su di lui, ma che si indaghi un intero partito, si faccia un report di 1.100 pagine su quell'intero partito, è una roba che ha a che fare con la democrazia quanto, non so, Dracula con l'Avis. Non è una cosa incredibile. È una cosa pazzesca. Cioè, oggi vorrei sentire i sinceri democratici che iniziano a spiegarmi per quale cazzo di motivo è legittimo che un servizio segreto indaghi su un partito, non sul singolo esponente. Questi possono mettere le cimici alle assemblee del partito per definire questo partito non rispettoso della dignità umana. Perché questo hanno detto: non hanno detto che non è democratico, non hanno detto che è violento, dicono che non è rispettoso della dignità umana. E sapete perché? Anche se saranno secretate queste 1.100 pagine, perché loro considerano non adeguati agli standard tedeschi e quindi occidentali alcuni comportamenti islamici. Allora, il fatto che alcuni comportamenti islamici, ad esempio il burka, ad esempio l'infibulazione, ad esempio l'utilizzo di criteri davvero patriarcali nei confronti delle donne e delle giovani ragazze musulmane, non siano congruenti con le mentalità occidentali, si potrà forse ben dire, si potrà anche urlare, possiamo anche discutere, potete anche non votarli, ma è ancora legittimo farlo. Fantastico, bravo 335-68 Giuseppe, nostalgici della Stasi di Berlino. Cioè, questa roba dei servizi segreti interni tedeschi dovrebbe far fare un commento oggi ai nostri giornali di sinistra e sinceramente democratici, e dovrebbe far dire che questa è la Stasi. Perché se questa cosa fosse stata fatta nei confronti del Partito Comunista, che non esiste, tedesco, o di alcuni estremisti tedeschi o filo pro pulp tedeschi, ma che cosa sarebbe successo secondo voi? Beh, io la trovo una cosa pazzesca. Riguardo al concertone 1º maggio, praticamente silenziata, il tentativo di stupro di una ragazzina di 25 anni, di una ragazza, una donna di 25 anni, da parte di tre immigrati, perché ovviamente lì c'è l'elemento sbagliato, cioè il 1º maggio, la location e soprattutto chi ci ha provato, cioè i immigrati tunisini, e questo qui quindi rappresenta un titolo per il Messaggero, devo dire, per i giornali un po' di centrodestra, ma non un grande tema di dibattito per gli altri giornali. Sul conclave ci sono i veleni del conclave. Oggi le voci false sarebbero su Parolin, perché Parolin, secondo un sito di tradizionalisti americani, non sarebbe in buone condizioni fisiche, avrebbe avuto un malore durante la riunione della congregazione. Pensate un po' voi, la cosa è stata evidentemente smentita. Oggi è incredibile, perché trovo un economista, peraltro molto solido e interessante, come Tabellini, che scrive sulla Repubblica e che si mette a scrivere di conclave. Allora a me va bene, pure io parlo di conclave per darvi il senso della mia inadeguatezza, però l'idea che un vecchio professore, un sano professore, che io seguirei per motivi diciamo economici, tra l'altro ha un tratto liberale, liberista da Bellini che mi piace assai, beh, insomma l'idea che anche lui si metta a parlare di conclave spiegandomi le persone, tra l'altro la conclusione del pezzo di Tabellini è che le persone più religiose sono le persone conservatore, le più conservatrici sono a destra, beh insomma le persone più religiose votano a destra. Devo dire che non ci voleva l'economista di Harvard che cita, ma ci voleva anche il mio bagnino qua per dire più o meno la stessa cosa. E poi c'è quest'ultima cosa, l'ultima veramente ve la devo raccontare perché mi ha intrippato, perché le due notizie grandi sono sui giornali inglesi, sono la vittoria di Farage e la seconda è quella del principe Harry. È una storia pazzesca. Cioè anche lì, voglio dire, c'è tutta sta storia, ma l'avete capita perché cos'è? Perché io mi sono andato a leggere come fosse un film giallo le vicende. Quello ha portato in tribunale il padre e il Ministero degli Interni perché gli hanno negato la scorta. Cioè, ma non è che gli hanno negato la scorta, hanno detto che per avere la scorta quando lui viene in Gran Bretagna deve fare una richiesta precisa 30 giorni prima che viene in Gran Bretagna e gli verrà data una scorta in funzione del rischio che lui corre. Vabbè, e che cazzo vuole? Cioè, questo nel 2020 ha preso e se n'è andato a Los Angeles con la sua fidanzata moglie, ha rinunciato a tutti quanti i suoi titoli, tra l'altro una scorta quando viene in Gran Bretagna gliela danno, e questo che cosa dice? No, non ci sto perché io vorrei una scorta più forte perché mi sento preoccupato. Beh, vabbè. Fulvia, dice, il figlio di papà, magari fosse il figlio di papà, cioè piagnucolare per la scorta, veramente io l'ho trovato il non plus ultra, voglio dire, di persone che vivono in delle bolle molto strane. Poi dice, mi spiace aver litigato con papà, rischio di non vederlo perché mancavano pochi giorni alla fine di mio padre, non l'ha detta così esplicitamente, ma questo è il concetto che i tabloid inglesi non hanno granché amato, ma il principio, il succo vero è, dava una scorta a Harry e a Meghan, quindi quando arrivano in Inghilterra vogliono avere la loro cazzo di scorta. Questo è il tema, devo dire che sono tutti infelici a modo loro i paesi europei, se pensiamo che questo sia il grande tema che affascina i tabloid inglesi. Per oggi è tutto, ci vediamo domani, ciao.